coinvolto in questo fenomeno di corruzione, idolatrica, e quindi anche l'ambiente ne risente in modo diretto
e drammatico, della vita, no? Tutte le cose.
Quindi noi abbiamo fatto conoscenza con Osea, ma evidentemente abbiamo bisogno ancora di sintonizzarci, cioè la pagina che adesso leggeremo ci aiuterà a renderci conto di come quello che è capitato al profeta, che è un fatto che ha sconvolto la sua vita, è divenuto il quadro di esperienze personali nel contesto del quale si è inserita la parola che fa di lui un profeta, che lo chiama a rendersi conto di quello che è successo e sta succedendo nella storia della relazione tra Signore e Israele, l'alleanza tradita. Ecco, questo. Ed è il grande dramma, no? Ed è la... Ma in questo contesto, ecco, la testimonianza di Osea nella storia della salvezza diventa veramente, come adesso constateremo e verificheremo proseguendo nella lettura di queste pagine, costituisce un segno che determina una svolta davvero di tale importanza da illuminare tutto il senso della storia della salvezza, un linguaggio che ancora non è mai stato usato in questa maniera, con questa intensità, con questa potenza, dove la rivelazione che emerge in maniera travolgente riguarda l'irrevocabile scelta d'amore per cui quell'alleanza che è stata tradita è un'alleanza che viene confermata nel dramma di una rivelazione d'amore che adesso la storia della relazione tra il Signore e Israele rivelerà nel suo vero valore. Un valore che non era possibile intendere, illustrare, interpretare per come nella realtà delle cose il mistero di Dio ha voluto rivelarsi da sempre, ma è adesso in questa fase così drammaticamente critica che l'irrevocabilità di quella scelta d'amore si manifesterà in tutta la sua verità e in tutta la sua gratuità. Volevo cominciare.
Solo una cosa velocissima. Cioè, per me è stata comunque una novità la distinzione tra casa di Israele e casa di Giuda. Ho pensato che comunque sempre nella mia scarsa conoscenza delle cose.
C'era stato uno scisma tra le tribù del sud Giuda, tribù del nord.
Si dice non amerò, quindi non avrò compassione della casa di Israele. Sì. E invece amerò la casa di Giuda.
Sì, ma è qui appunto. Casa di Israele, in questo caso si intende il regno di Israele, il regno del nord, che verrà spazzato via dagli Assiri fino al 721, quando Samaria viene, la capitale viene conquistata e distrutta, la popolazione deportata, e rimane il regno di Giuda, e la redazione del testo che noi abbiamo in mano è opera di sapienti che vivono nel regno di Giuda e che qui quel versetto vi dicevo la volta scorsa, è come una glossa marginale messo sul fianco della colonna, sì, nel testo scritto, per dire vedete che questo che non riguarda il regno di Giuda, il regno di Giuda ancora sopravvive, ma poi anche il regno di Giuda verrà spazzato via, non più dagli Assiri ma dai Babilonesi, e quindi è una vicenda che si riproporrà in un altro contesto storico alcune generazioni dopo, ma qui è il segno di come la redazione del testo è avvenuta nell'ambito del regno meridionale, laddove l'eredità derivata dalla predicazione di Osea è stata custodita e recuperata. Sono anni terribili dopo il 721, profughi, gente dispersa e anche una eredità di valori positivi che attraverso coloro che hanno custodito la memoria della predicazione di Osea trova una redazione scritta, diventa il libro che noi leggiamo. Sono passaggi intermedi che appartengono comunque a un'epoca ancora molto antica, siamo alla fine dell'VIII secolo avanti Cristo, quindi il testo di Osea è, insieme col libro di Amos peraltro, il testo più antico nell'ambito della letteratura profetica. E abbiamo letto il poema introduttivo nel capitolo primo e poi abbiamo affrontato la lettura del grande poema teologico, così lo intitolavo la settimana scorsa, che qui nel capitolo 2 si inserisce all'interno di due brevi oracoli che fanno da cornice. Abbiamo letto il primo oracolo, il primo elemento della cornice, nel capitolo 2 i primi tre versetti. E quindi ci siamo già resi conto del fatto che il grande poema teologico è collocato all'interno di un messaggio che confermi il valore delle promesse antiche in vista di eventi futuri che daranno testimonianza di come irrevocabile quella scelta d'amore che sta all'origine da parte del Signore, quella scelta d'amore che peraltro è stata così tragicamente oggetto di rifiuto e di adulterio da parte del popolo che ha preso le distanze rispetto al rapporto di alleanza come era stato sancito inizialmente. Adesso il grande poema teologico, ecco questo bisogna che leggiamo adesso e poi avremo a che fare già nel capitolo 3, che è brevissimo, con un piccolo oracolo che chiude la prima parte del nostro libro. Dal versetto 4 al versetto 25. Il grande poema si sviluppa in due momenti, fino al versetto 15, un primo svolgimento, vedete che il versetto 15 si chiude con oracolo del Signore, ecco. Da lì, versetto 16, il secondo momento, uno svolgimento che giungerà sino alla fine del capitolo nel versetto 25. E abbiamo a che fare con una scena che ancora usa il linguaggio a cui già siamo stati introdotti nel poema introduttivo, cioè il linguaggio proprio di una relazione nuziale, di una relazione nuziale che è stata compromessa per come il vincolo della comunione matrimoniale è stato tradito. E dunque il primo svolgimento, da qui versetto 4 fino al versetto 15, assume immediatamente le caratteristiche di una requisitoria di accusa da parte di colui che si presenta come sposo, che eh, proclama ufficialmente, pubblicamente, la mancata fedeltà della sposa, che dunque viene ripudiata. Questo svolgimento si articola in tre strofe, naturalmente attraverso le figure che qui emergono, dando visibilità a una scena che ha i suoi aspetti drammatici e che rimanda comunque al contesto di una vita matrimoniale così tristemente condotta a un esito fallimentare. Attraverso lo sposo e la sposa, e naturalmente c'è di mezzo anche l'ambiente, c'è di mezzo un contesto familiare, tutto è compromesso in questo fallimento, ed ecco, già noi siamo adeguatamente informati, il Signore e il suo popolo, ma il caso personale di Osea è stato il contesto nel quale attraverso il dramma patito direttamente nella sua realtà di tradito, di sposo abbandonato all'evidenza del proprio fallimento, e d'altra parte, ecco, è proprio lui che reagisce. E dunque il poema si apre, prima strofa, in questo primo svolgimento, fino al versetto 6, con un atto di ripudio, una sentenza lapidaria: accusate vostra madre, dove vedete si rivolge ai figli, e si rivolge ai figli come se per procura, anzi è proprio così, per procura incarica loro, i figli, di far presente alla madre che è oggetto ormai di un ripudio irrevocabile. Sarebbe così? Attenzione, accusatela, perché essa non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Una sentenza diretta, netta, rigorosa, intransigente, così. Soltanto che, vedete, immediatamente appressa questa sentenza, che in sé per sé si presenta come inappellabile, già c'è un rinvio. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto. Se già è ripudiata, non c'è motivo per intervenire in questi termini, non ha più niente da dire, né da fare, né da pretendere lo sposo, che adesso qui in qualche maniera pone un'alternativa. Ancora vuole intervenire, ma non è più un gesto per il quale potrebbe ritenersi competente, perché ormai il ripudio è stato proclamato. Eppure, altrimenti, vedete qui il versetto 5 dice: la spoglierò tutta nuda. Questo altrimenti allude in modo inconfondibile a un'ipotesi alternativa, come vi stavo dicendo. C'è ancora un'altra possibilità? Altrimenti la spoglierò tutta nuda. Qui la scena assume la visibilità di una esposizione al pubblico ludibrio. La renderò come quando nacque, la ridurrò un deserto, come una terra arida. La farò morire di sete, i suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione. I figli subiscono le conseguenze di quella condizione di vita alla quale la madre si è dedicata e che naturalmente riversa sui figli le scandalose conseguenze dei suoi comportamenti. E notate ancora qui questo questo rapporto che facilmente passa dalla figura della sposa alla terra, la terra che poi è l'ambiente, che è il contesto nel quale la sposa di cui si parla qui, senza che facciamo particolare difficoltà, riusciamo a intendere come il popolo nella sua terra, la terra che è stata donata, la terra che era stata promessa, la terra che è stata consegnata in eredità, la terra che è il sigillo di una storia d'amore per la quale il Signore da parte sua si è impegnato fin dall'origine, a cui il Signore è stato sempre fedele, ma adesso ecco una terra inaridita. Vedete un'immagine che si sovrappone a quella della sposa adultera che viene spogliata di tutto per essere esposta in maniera che sia messa in risalto la sua deplorevole condizione di traditrice, ed ecco la terra spoglia di vegetazione, quella terra nella quale si muore di sete. Così, prima strofa, dunque una sentenza di ripudio, eppure ancora un rinvio. E adesso la seconda strofa, dal versetto 7 al versetto 9, e la seconda strofa per due volte, adesso versetto 7, mette in evidenza il motivo dell'accusa che è stata rivolta, che poi già è stata trasformata in una sentenza di ripudio, se non fosse vero che c'è stato anche un richiamo. Qui il versetto 7 dice perché, bisognerebbe mettere un bel perché la loro madre si è prostituita, e così subito dopo nello stesso, perché essa ha detto, ecco la motivazione per cui lo sposo è intervenuto pubblicamente in maniera così drastica. Prima motivazione, la loro madre si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna, dunque una prostituzione vergognosa che diventa poi motivo di squalifica sociale e di compromettente disturbo per quanto riguarda la dignità pubblica degli stessi figli e della famiglia, e quindi anche dello sposo naturalmente. Si è coperta di vergogna. Di seguito dice perché essa ha detto, ecco, vedete la motivazione del ripudio qui adesso definisce in maniera più, come dire, dinamica quali sono stati i comportamenti della sposa adultera. Perché ha detto: seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino. Dunque ha attribuito ai suoi amanti il mio olio, le mie bevande, tutti i doni che in realtà aveva ricevuto dal marito, mica dagli amanti, ma a lei. E ha detto seguirò i miei amanti, come se tutto quello che le è stato donato fosse stato per lei un patrimonio di benefici che gli amanti le hanno concesso, e non è affatto così. Perciò, ecco, vedete adesso il versetto 8, in base a queste motivazioni, perciò, ecco, ti sbarrerò la strada. Notate che perciò, dunque, la chen si dice in ebraico, perciò, ecco, il ripudio che è stato proclamato adesso è ulteriormente motivato, è ulteriormente confermato e dunque inappellabile. Ed invece, vedete, questo perciò apre ancora una volta la descrizione di gesti correttivi mediante i quali lo sposo ancora ritiene opportuno intervenire. Perciò ecco, ti sbarrerò la strada di spine, ne cingerò il recinto di barriere, non ritroverai i suoi sentieri? Vedete, la decisione di porre un argine che dovrebbe impedire l'incontro con quei certi amanti, uno sbarramento che dovrebbe servire a chiarire come stanno realmente le cose, per cui i doni ricevuti non provenivano dagli amanti. E d'altra parte, ancora una volta, vedete, ma se qui c'è di mezzo ormai un ripudio inappellabile, che senso ha intervenire ancora in questi termini, in una prospettiva che dovrebbe essere adeguata a favorire un processo di chiarimento, di verifica, di ripensamento. Ecco, notate anche un particolare, che qui nel versetto 8, perciò ecco ti sbarrerò, vedete qui c'è la seconda persona singolare, e parlava ai figli perché parlassero alla madre, adesso dice ti sbarrerò, ed è vero anche in ebraico questo uso della seconda persona singolare è molto importante, a tu per tu, il chiarimento comporta ancora un confronto diretto, e subito però ritorna a parlare della sposa in terza persona, perché dice inseguirà i suoi amanti, dunque una volta che sarà messa alle strette dovrà rendere conto per forza di come stavano le cose e di come stanno le cose, di come il riferimento ai suoi amanti è stato un imbroglio colossale, inseguirà i suoi amanti ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli perché avrà la strada sbarrata, allora dirà ecco, ritornerò al mio marito di prima perché ero più felice di ora. Dunque, lo sposo interviene in questi termini nel momento in cui dà le motivazioni per ripudiarla, dimostrando che ancora è in attesa di una conversione, in attesa di un ritorno. È come se l'amore nuziale fosse ancora vivo, non solo è come se, ma è proprio così. Un amore nuziale ancora vivo, ritornerò, dirà così finalmente al mio marito di prima perché ero più felice di ora. Anzi, vedete, questa attesa in vista di un ritorno che di per sé sembra accontentarsi anche soltanto di una conversione interessata, ragionata, in fondo stavo meglio prima, si accontenta anche di questo? È così? E allora vedete qui la situazione si fa sempre più drammatica, perché la gravità del tradimento è inequivocabile, e d'altra parte la dimostrazione che tutto avviene all'interno di una relazione d'amore che ancora è per lo sposo un valore vitale è altrettanto evidente. Però c'è una terza strofa, dal versetto un po' più lunga, dal versetto 10 al versetto 15, quando lo sposo ancora interviene, vedete adesso, alla maniera di rappresaglie, perché non capì, vedete, malgrado i tentativi di ottenere una resipiscenza, un ripensamento, un ritorno equivalente a una conversione, non ha capito, è sempre peggio, non capì che io le davo grano, vino, nuovo, olio e le prodigavo l'argento e oro che hanno usato per Baal, vedete, non ha capito, una incomprensione da parte della sposa che è sempre più triste, dolorosa, straziante, non ha capito che quei doni erano espressione del mio interessamento, della mia attenzione, del mio affetto, del mio impegno d'amore, non c'entravano i suoi amanti, perciò anch'io ritornerò. Adesso vedete che il verbo ritornare, che è lo shuv in ebraico, che è il verbo della conversione, adesso è usato ma avendo come soggetto lui, lo sposo. Adesso vedete, lei non è tornata, ritorno io, dice. E vedete, il suo atto di ritornare adesso qui assume la forma di una rivendicazione in rapporto a quei doni che sono suoi e che pretende gli vengano restituiti. Allora ritorno io. Perciò, vedete, per la seconda volta compare quella congiunzione. Perciò, come nel versetto 8 leggevamo adesso, perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano, tutte cose mie, a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione, ritirerò la lana e il lino che dovevano coprire le sue nudità. Dunque, doni che lui ha elargito in tanta abbondanza, e adesso è lui che ritorna perché pretende che gli vengano restituiti. E dice allora il versetto 12: scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani. Quella esposizione al pubblico ludibrio già proclamata precedentemente, e adesso sembra proprio che sia la volta buona, non ci sono rinvii possibili, ci sono alternative, tutti i tentativi hanno dimostrato di essere senza riscontro, e dunque farò cessare tutte le sue gioie. Le gioie sono le feste, qui vedete la cessazione dei momenti celebrativi che nel corso dell'anno scandiscono la vita del popolo. Quella sposa è la sposa di Osea, c'è di mezzo sempre il richiamo alla terra, al popolo nella terra, e dunque è come se qui venissero a cessare i cicli naturali che sono segnalati anno dopo anno dalla celebrazione delle grandi feste, che sono coordinate secondo le varie scadenze dell'anno, un contesto agricolo, come possiamo ben comprendere. Infatti qui dice: farò cessare tutte le sue feste, le gioie sono le feste, noviluni, i sabati, tutte le sue solennità, devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui essa diceva: ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti. Vedete quei cicli naturali nel corso dell'anno dedicato alle attività agricole, scandito dalle feste, ma dove la devozione cananea ai vari Baalim, cioè i signori della pioggia, devozioni idolatriche, non sono loro che garantiscono la continuità, la stabilità, la positività della vita. È il dono con cui il Signore accompagna la storia del suo popolo, e adesso se ne renderanno conto, perché devasterò le sue viti, i suoi fichi, di cui essa diceva: ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti. La ridurrò una sterpaglia, una boscaglia, e è un pascolo di animali selvatici. Dunque vedete, la sposa, il popolo nella sua terra, il lavoro non più produttivo, il lavoro che non porta frutti, la fatica che esaurisce, le tensioni che animano dall'interno la fatica umana per garantire quanto è necessario per la vita, e dunque le devozioni alle divinità cananee che dovrebbero essere appunto garanti di tutto questo, mentre non è così. E allora le farò scontare i giorni dei Baalim. Ecco, la terra ridotta a sterpaglia, un pascolo di animali selvatici. Quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me, oracolo del Signore. Ecco, una sentenza di condanna che riprende quella quell'atto di ripudio che già in realtà era proclamato all'inizio del poema. È inevitabile, non c'è più niente da fare, tutti i tentativi sono stati attivati senza risultato, anzi il dramma si è fatto sempre più straziante, un dono d'amore che è stato dimenticato, dimenticava me. Dunque è un dono d'amore tradito, non c'è più niente da fare, oracolo del Signore. E qui, perciò, è la terza volta che compare questa congiunzione, perciò, versetto 8, versetto 11, adesso il versetto 16. E qui comincia la seconda sezione del poema, secondo momento, e questo secondo svolgimento si articola in quattro strofe. La prima strofa dal versetto 16 al versetto 17. Ecco, perciò, e qui vedete, siamo alle prese con un passaggio che è totalmente illogico, totalmente imprevedibile, totalmente, anzi, contraddittorio rispetto a tutto quello che leggevamo nel poema, così come il dramma è stato illustrato fino a questo momento. Oracolo del Signore, perciò ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto, parlerò sul suo cuore. Dunque, vedete, siamo in perfetta contraddizione rispetto a tutto quel che lo sposo ha dichiarato, tutto quello che c'era da aspettarsi, e proprio là dove c'era solo da registrare l'esito del dramma con la condanna definitiva, perciò la attirerò a me. Dove il verbo attirare qui è lo stesso verbo che altrove è tradotto con sedurre, è una seduzione alla rovescia, la sedurrò, la condurrò nel deserto, dove vedete lui, lo sposo, Osea, ma la vicenda familiare e matrimoniale di Osea, come il contesto che diventa criterio interpretativo di quello che riguarda la relazione d'alleanza tra il Signore e Israele, il suo popolo e l'umanità, il Signore e l'umanità, una seduzione alla rovescia. C'è come qui la comparsa come di una novità che emerge dal fondo di questa vicenda straziante, com'è di questo dolore, di questa scena che è espressione di una aridità così improduttiva, ed ecco, la condurrò nel deserto, una nostalgia a riguardo di un'antica relazione di intimità, parlerò sul suo cuore, qui al suo cuore, meglio dire, parlerò sul suo cuore, e la condurrò, le renderò le sue vigne, trasformerò la valle di Accor in porta di speranza, la canterà, come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì, o meglio, come quando salì dal paese d'Egitto. Vedete, e lui, lo sposo, la sua parola, una parola che adesso vedete dall'interno trasfigura quella dichiarazione di ripudio in una chiamata a ritrovare il valore originario di una relazione d'amore. Parlerò sul suo cuore. E vedete, qui c'è di mezzo l'accenno alla valle di Accor. La valle di Accor se ne parla nel libro di Giosuè, quando il popolo entra, sotto la guida di Giosuè, in quella valle di Acor. Acor ha a che fare con una disgrazia, Acor, c'è anche il nome di un certo personaggio, la valle della disgrazia, un certo fatto in cui si parla nel capitolo 7 di Giosuè, ma quella disgrazia, che è un fenomeno esemplare per dire, una vicenda che è rappresentativa di tutti i tracolli, di tutte le sciagure, di tutti i fallimenti, ed ecco quella valle di Acor trasformata in un accesso, e la valle di ingresso nella terra della promessa, come avvennero questi fatti al tempo di Gesù, è un accesso che si spalanca nel flusso di una speranza che travolge tutte le negatività. Trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. E la canterà, e vedete, alla chiamata con cui lo sposo parla sul cuore, operando quell'intervento che ha le caratteristiche, come qui il testo dice espressamente, di una seduzione. Qualcuno potrebbe tradurre anche di un inganno. C'è un trucco. La seduzione di per sé è un intervento che provoca una deviazione rispetto alla correttezza di una vita in una direzione depravata, e qui invece è una seduzione alla rovescia, vi stavo dicendo. E allora ecco la risposta: la canterà, quella voce che a suo tempo commentò cantando gli eventi che ebbero luogo mentre il popolo percorreva le strade della uscita dall'Egitto. La canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando salì dal paese d'Egitto. Prima strofa. Lui, lei, lui chiama, lei canterà. Seconda strofa, versetti 18 e 19. Adesso è la figura della sposa che viene messa immediatamente in risalto, perché ecco come lei si rivolgerà a lui, e avverrà in quel giorno. Notate che le strofe si aprono tutte con questo accenno al giorno. Questo è il criterio determinante per interpretare qual è l'orientamento, e quali sono le scadenze, e qual è la finalità irrevocabile per quanto riguarda lo svolgimento degli eventi nel tempo della storia umana. In quel giorno, che cosa avverrà? Oracolo del Signore, mi chiamerai. Dunque è lei, la sposa, si rivolgerà allo sposo chiamandolo marito mio. E non mi chiamerai più mio padrone. Vedete, Baal è il padrone. Dirai Ishi, mio marito, e non Baali, mio padrone. È un marito unico, non generico come il padrone, che è uno tra i tanti. Infatti le toglierò dalla bocca i nomi dei Baalim, al plurale, che non saranno più ricordati. Vedete le relazioni baaliche rimosse, annullate. Lei dice qui lo sposo che continua a svolgere il suo poema, lei così si rivolgerà a me, così mi parlerà, così mi chiamerà, così mi riconoscerà, così quel canto a cui accennava la strofa precedente adesso assumerà l'intensità di una risposta d'amore in maniera unica e definitiva. Allora la terza strofa. Terza strofa, versetti 20, 21, 22. Adesso dice: in quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra. Già, vedete che in rapporto a questa relazione nuziale così misteriosamente restaurata, e non si tratta di un ritorno all'indietro, si tratta davvero dell'affaccio e anzi su un nuovo mondo, l'affaccio su un nuovo orizzonte, l'ingresso in una nuova dimensione. Un contesto ambientale che è corrispondentemente restaurato. Infatti, vedete, alleanza con le bestie della terra, con gli uccelli del cielo, con i rettili del suolo, dunque tutta la creazione, l'ambiente cosmico, non solo, arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Vedete, non soltanto l'ambiente cosmico, ma la pacificazione relazioni sociali che sono attivate nel corso della storia umana, qui in maniera molto sintetica, vedete, dove quelle relazioni sociali tra esseri umani, ci sono di mezzo popoli e nazioni, sono impostate nel contesto in cui quella relazione nuziale è ricomposta in un ordine nuovo, in una misura alternativa, in una rivelazione che supera tutte le immaginazioni antecedenti, è pacificata la storia umana. Non più la guerra, non più l'arco, la spada, li farò riposare tranquilli. Ed ecco, vedete, in questo contesto nel quale è riconciliato l'ambiente cosmico, nel contesto nel quale la storia umana è una storia che si svolge in una economia di pace, e allora ti farò mia sposa per sempre. Prendete, fate attenzione a questo versetto e al versetto seguente, 21 e 22, dove per tre volte compare lo stesso verbo. Qui tradotto con ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa di nuovo, nella giustizia, nel diritto, nella benevolenza, nell'amore, ti farò mia sposa. Vedete che la terza volta la stessa forma verbale tradotta nella mia Bibbia con ti fidanzerò con me, nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore, non so come dice da voi. Comunque è lo stesso verbo per tre volte. Vedete, questo verbo, aras, è il verbo che serve, come leggiamo altrove, a illustrare il comportamento di un giovane che chiede la mano di una ragazza vergine, e per questo si presenta e fa un'offerta, in qualche maniera un pagamento. Una ragazza vergine, e ti farò mia sposa per sempre. Vedete, qui abbiamo a che fare con una relazione nuziale che viene impostata secondo lo schema di quella procedura sociale scontata in quel certo contesto culturale e storico, per cui viene pagato il prezzo opportuno per ottenere la mano della fanciulla vergine. In questo caso la verginità non è certo un dato evidente, è evidente l'opposto, Ma questa, vedete, è una relazione che non esattamente suppone la verginità, ma è una relazione che conferisce verginità. E il prezzo pagato, vedete qui il seguito, ti farò mia sposa, non so, 20 buoi, non so, ecco. Ti farò mia sposa nella giustizia, nel Dio, sono quattro termini che per quello che è il linguaggio corrente occupano lo spazio di quello che dovrebbe essere il prezzo pagato per contrarre quel matrimonio: la giustizia, il diritto, la benevolenza, l'amore. Dunque è questo modo di celebrare il matrimonio che conferisce verginità a quella sposa, un impegno pieno, definitivo, per sempre. E vedete che il prezzo pagato dal pretendente consiste in quello che è il suo modo d'essere, nella gratuità assoluta delle sue prerogative personali: giustizia, diritto, benevolenza, amore. E il terzo uso del termine ricapitola ogni cosa: ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Ecco, i quattro sostantivi che leggiamo nel versetto 21, atteggiamenti propri che illustrano, sfaccettano, confermano il valore di quell'iniziativa gratuita mediante la quale una novità assoluta entra nella storia umana, è la novità di Dio. Ed ecco, tutto si ricapitola nell'impegno della fedeltà: ti fidanzerò con me o ti farò mia sposa nella fedeltà, e allora tu conoscerai il Signore. Tu conoscerai il Signore, dove la conoscenza, come già sappiamo, non è la conoscenza intellettuale, è il coinvolgimento nella relazione con la novità assoluta di quella presenza che ti ha voluto, ti ha chiamato, ti ha scelto, ti ha atteso e continua a sedurti per una storia d'amore. Tu conoscerai il Signore. E allora la quarta strofa, l'ultima strofa, qui dal versetto 23. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo. Qui è esattamente il Signore il soggetto che parla, risponde, vedete, al cielo, il quale cielo risponde alla terra, la terra risponde al grano, al vino nuovo e l'olio, e questi risponderanno a Israel. Israel è semina di Dio, e è il Signore che risponde a se stesso, alla sua iniziativa, lui che ha seminato. Ed ecco che qui in questo immenso circuito che va dal cielo alla terra, dalla terra al cielo, la trascendenza di Dio si manifesta attraverso la ricomposizione dell'ordine cosmico, la restaurazione di quella fecondità della terra che, benedetta, è messa in grado di corrispondere alla iniziativa gratuita dell'amore eterno di Dio. E in questo contesto, ecco, è la storia del popolo, ma è la storia dell'umanità. E allora qui, vedete, io li seminerò di nuovo, semina di Dio, Israel, io li seminerò di nuovo per me nel paese. Dunque, per me, vedete, questo per me fa riferimento a una relazione autentica nella libertà, dove questa rivelazione così gratuita e così inimmaginabile, che sorpassa qualunque pretesa, aspettativa, immaginazione, è anche il motivo per cui la libertà della nostra condizione umana, condizione di creature messe nella, nella condizione di corrispondere. Di corrispondere liberamente, la vera libertà. Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò non amata. E a non mio popolo dirò, ricordate i nomi della figlia, del figlio, Israele era l'altro nome del primo figlio, a non mio popolo dirò popolo mio, ed egli mi dirà mio Dio. Mio Dio, dunque, vedete nel contesto di quel grande ciclo per cui la semina di Dio, Israele, chiama Israele, il popolo a occupare una posizione di libertà nella sua terra e nel contesto con tutte le altre creature dell'universo, nel tempo e nello spazio e quindi nella storia umana. Ed ecco, i figli di Osea ritrovati in quanto messi in grado di rispondere nella gratuità dell'amore, non amata? Amata, non mio popolo? Popolo mio. Ed ecco, egli mi dirà mio Dio. Il grande poema teologico, questa è una delle pagine fondamentali di tutta la rivelazione biblica. Diglielo anche a Teresa.
Uno dei più belli, bellissimo.
Digliela a Teresa, che non è che si deve impressionare se lì dice quello là ha sgozzato quell'altro, era sgozzato quell'altro. Quanti ce ne sono nelle, e dicevo qui sono sanguinari, no, calma. Oracolo che chiude la composizione, anche qui un breve oracolo che porta a compimento la cornice. Leggo: il Signore mi disse ancora. Vedete adesso che cosa è successo, che cosa Osea ha scoperto per come il Signore si è manifestato a lui nel suo vissuto, nel dramma della sua vicenda, come il Signore ha rivelato se stesso e la sua parola è parola che vedete non passa attraverso un'idea, ma passa attraverso la carne piegata di una vicenda che ha sofferto una tale catastrofe affettiva. Eppure il Signore mi disse ancora: va, ama una donna che è amata da un altro ed è adultera, come il Signore ama gli israeliti ed essi si rivolgono ad altri dei, amano le schiacciate d'uva. Schiacciate d'uva che hanno a che fare con certe devozioni. Vedete, un impegno d'amore che libera dall'idolatria. Il caso di Osea, ma il caso di Osea è un segno rappresentativo di quello che riguarda il rapporto di alleanza tra il Signore e Osea, un rapporto irrevocabile. E dice qui: io me l'acquistai, dice Osea, per 15 pezzi d'argento e una misura e mezza d'orzo. Dunque Osea interviene. E qui è meno del prezzo che è previsto dalla legge per una schiava. Io me l'acquistai, ma un impegno d'amore, vedete che nel suo modo di manifestarsi in questa gratuità assoluta che supera tutte le misure concepibili umanamente, ecco, instaura quella novità che sottrae la condizione umana alla schiavitù idolatrica. Non è più schiava degli altri dei, degli idoli. Perché? Ecco. E allora adesso io le dissi, versetto 3, per lunghi giorni sarai calma con me Dunque adesso qui si prospetta tutto un lungo tempo di fidanzamento che poi coincide con il tempo dell'esilio, dove l'esilio è svolta terribile, tragica nella storia di Israele, viene qui nell'oracolo interpretato come il tempo lungo di una purificazione equivalente a un fidanzamento d'amore. Io le dissi: per lunghi giorni sarai calma con me, non ti prostituirai, non sarai di alcun uomo, così anch'io mi comporterò con te, poiché, ecco l'esilio, per lunghi giorni staranno gli israeliti senza re e senza capo, senza sacrificio, senza stele, senza efod, senza terafim, dunque non c'è più il culto, certo, il tempo dell'esilio, ma è il tempo di questa scoperta riguardante la fedeltà assoluta di quella volontà d'amore che conferisce a un popolo derelitto che si è reso schiavo di tutte le idolatrie, che ha tradito in maniera così volgare l'alleanza con cui il Signore l'aveva scelto, ebbene conferisce a questo popolo la verginità di una libera corrispondenza nell'amore. E allora dice: torneranno. Ecco il versetto 5, qui ci fermiamo. Poi torneranno gli israeliti, cercheranno il Signore loro Dio e Davide loro re, e trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni alla fine dei giorni. Dunque vedete il verbo tornare che abbiamo incontrato, cercheranno il Signore loro Dio, vedete qui la prospettiva poi di una promessa messianica, quella rivolta a Davide che si compirà al momento opportuno, e dunque come il popolo ritroverà la propria identità, tra l'altro identità che allude a un contesto di famiglia, un popolo che assume una fisionomia filiale, trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni, è la storia della salvezza, la storia di un lungo fidanzamento in vista di quel appuntamento che si compie con il regno promesso.
Cos'è questo senza efod e senza terafim?
Terafim sono tutte attrezzature liturgiche, per dire adesso in maniera un po' generica. Efod può essere quel specie di bussolotto nel quale sono gli urim e i tumim per dettare la sorte. Efod può essere anche un paramento liturgico che è vestito dal sommo sacerdote. Efod può essere terafim sono altri oggetti liturgici, per dire che non c'è, è il tempo dell'esilio. È così, allora fermiamo.
Bellissimo, padre.
È una storia d'amore con il Signore.
Dite alla Teresa.
È insospettita. È una storia d'amore con il Signore.
Sta andando troppo male.
Lei si impressiona troppo poco.